Modem.
Io, Papa Celestino V, spinto da legittime ragioni.
Frates carissimi, sed etiam ut urbis decisionem magni momenti pro ecclesiae vita communice.
Per umiltà e debolezza del mio corpo e la malignità della plebe, di questa plebe.
Attamen, in mundo nostri temporis, rapidis mutationibus subiecto, et questionibus mani e ponderis pro vita fide perturbato.
Al fine di recuperare con la consolazione della vita di prima la tranquillità perduta, abbandono liberamente e spontaneamente il pontificato.
Ad navem sancti Petri gubernandam et annunciandam evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est.
E rinuncio espressamente al trono, alla dignità, all'onere e all'onore che esso comporta.
Ut incapacitate miam ad ministerium hic commissum bene administrandum anioscere debiam.
1294-2013, sono passati più di 700 anni, eppure si possono trovare forse delle similitudini fra i discorsi di Celestino V e di Benedetto XVI, fra i rarissimi casi di papa dimissionari. Celestino V, che è rimasto in carica solo 4 mesi, spiegava la sua abdicazione a causa della stanchezza del corpo, ma anche della malignità della plebe, di questa plebe. Per Papa Ratzinger si tratta della coscienza di un ruolo che in questi tempi moderni, leggi difficili e convulsi, può e deve essere ricoperto solo da un pontefice in pieno possesso di tutte le sue risorse fisiche e mentali. In entrambi i casi comunque queste dimissioni, a 700 anni di distanza, lecite, comprensibili, previste dal diritto canonico, hanno fatto, fanno e faranno discutere molto. Buongiorno da Andrea Netzer e da Renato Minoli, che assicura la regia e ha curato pure la scheda introduttiva della trasmissione. Le dimissioni di Benedetto XVI dunque, annunciate quasi in punta di piedi, in latino, nel corso di un concistoro per la canonizzazione dei tre marti di Otranto, che hanno suscitato un clamore mediatico e umano enorme, forse superiore ancora a quello ai tempi della sua nomina. Vediamo di tracciare dunque qualche linea di interpretazione, di segnalare alcuni spunti, qualche punto di vista sul pontificato, punti di vista che tengono conto del dibattito esistente all'interno e all'esterno della Chiesa Cattolica. Ecco, inizio con il collega Gino Driussi, responsabile del dossier religioso. Ricordiamo che Papa Ratzinger, intellettuale, fine teologo, aveva già ipotizzato delle dimissioni in un libro, intervista, quindi una grandissima sorpresa, però in fondo, vedendo il suo pensiero, la sua linea di pensiero, aveva già ipotizzato questo cambiamento di rotta.
Sì, effettivamente, probabilmente ci pensava già da tempo, si dice già da un anno più o meno, ne aveva parlato anche con suo fratello Georg, si era consultato con lui, però comunque la sorpresa c'è stata indubbiamente anche nei tempi, nella modalità di questo annuncio, ma è vero che già nel libro intervista Luce del Mondo con il giornalista tedesco Peter Sewald, Papa Ratzinger aveva chiaramente evocato questa possibilità nel caso gli mancassero le forze. Ecco, dopo sui motivi di queste dimissioni si può discutere a lungo, chiaramente parla di stanchezza, soprattutto fisica, però indubbiamente entrano anche altri fattori.
Poi ne parleremo, i tempi moderni, le tensioni interne. Io saluto anche il collega giornalista, nonché uomo di chiesa, pastore protestante, Paolo Tognina, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, sorpreso anche lei, diciamo, da osservatore esterno che comunque conosce certamente il dibattito interreligioso.
Sì, molto sorpreso e mi rendo conto, consultando la stampa protestante internazionale, che la sorpresa è generale. Nessuno si aspettava che un Papa desse le dimissioni. Come ha appena detto Gino Driussi, la cosa non è impossibile, il diritto canonico la prevede, ma nessuno ne aveva fatto uso, almeno non nei tempi moderni, come avete anche ricordato nella scheda iniziale. Dunque, anche nel mondo protestante, grande sorpresa per questa decisione.
Dovrebbe essere collegato con noi anche Monsignor Vescovo Pier Giacomo Grampa, buongiorno. Ci sente, Pier Giacomo?
Vi sento adesso, sì.
Ecco, sì, benvenuto, benvenuto. Non è, si è già espresso più volte in queste ore. Comunque, un commento anche a lei. Un gesto forte, inatteso, come possiamo definire questo gesto? Abbiamo detto 2 anni fa, lo aveva già preannunciato, però nessuno gli aveva dato retta. Una grande sorpresa, dunque.
Sì, la sorpresa c'è indubbiamente, però la trovo una decisione coerente con la persona di Benedetto XVI, motivata da grande coraggio ma anche da grande umiltà, e che senz'altro segna una novità significativa nella vita della Chiesa del nostro tempo.
Una grande novità, e ne parlo anche con Carlo Silini, collega del Corriere del Ticino, che oggi ha scritto in merito a queste dimissioni, ha titolato il suo commento sul Corriere del Ticino "Colpo di scena in latino, un vero e proprio coup de théâtre", ma questa scelta, che merita rispetto, cambierà qualcosa ora nel pontificato. Silini le scrive che i vescovi devono andarsene a 75 anni e il Papa no, forse questo è il preludio di un cambiamento di rotta?
Buongiorno a tutti, non sono sicuro che sia il preludio di un cambiamento di rotta. Penso piuttosto che significa un cambiamento per questo pontificato, questo è in dubbio, ed è un segno che la Chiesa dovrà interpretare anche in futuro, ma questo spetterà poi al successore di Benedetto XVI stabilirlo.
Con noi anche Luigi Sandri, vaticanista, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, lei ha scritto un romanzo, verrà pubblicato fra poche settimane, tra l'altro un romanzo diciamo che unisce scienza e fantascienza, comunque parla del caso ipotetico di un Papa non più nelle sue facoltà. Ecco, conclude anche dicendo che il Papa può dimettersi volontariamente, come ha fatto Papa Benedetto, ma non può essere dimesso. Si tratta di una procedura che andrebbe cambiata, a suo avviso.
Come è composta oggi la Chiesa Cattolica Romana, non si può pretendere questo, il Papa non può essere dimesso, però questo non può va messo tra virgolette, perché al Concilio di Costanza, e gli svizzeri ne sanno qualche cosa, molti secoli fa, esattamente nel 1415, di fatto quel concilio costrinse, anche se poi alla fine lui accettò volontariamente, Gregorio XII a dimettersi. Impose il concilio le dimissioni ad altri due papi, o virgolette, antipapi, c'erano tre papi insieme, ricordiamolo, durante il grande scisma d'Occidente, e quindi per molti storici e teologi ci possono essere nella Chiesa dei momenti cruciali, difficilissimi, impensabili, nei quali il collegio episcopale deve prendere in mano la situazione perché il trono di Pietro è vacante.
Monsignor Grampa, qual è la sua interpretazione di questi possibili scenari? Cioè un gesto che è stato spiegato, che è lecito e compreso nel diritto canonico, però ha rotto forse un tabù, perché ormai erano tantissimi, molti secoli in cui non c'era più una dimissione volontaria di un Papa.
Ma sì, certo, io vedo in questo la presenza dello Spirito Santo nella Chiesa, che sa far compiere questi gesti imprevisti, inattesi e di novità per il presente e il futuro della Chiesa.
Ecco, adesso magari per fare un primo breve, non esaustivo bilancio teologico, pontificale, ci sarà per fortuna molto tempo per farlo ancora, perché Benedetto XVI è ancora in vita e resterà certamente a disposizione. Comunque, qual è in questi 8 anni di pontificato, Vescovo Grampa, l'atto di fede, l'atto di teologia che più l'ha impressionato di Benedetto XVI? Qual è il messaggio, il libro, l'enciclica che l'ha colpita di più?
Ma il fatto che il pontefice abbia voluto impostare il suo magistero e il suo servizio alla Chiesa sulle virtù teologali. Ha scritto 2 lettere encicliche, una sulla carità, l'altra sulla speranza, probabilmente ne arriverà una sulla fede, non lo so, comunque sulle virtù teologali, richiamandoci che la Chiesa non è solo un fatto storico, sociologico, culturale, umano, ma un riferimento nodale, centrale con la Trinità. con il mistero del Dio che si comunica. E per rispondere meglio a questa comunicazione di Dio, la decisione, rendendosi conto che le forze venivano meno, di passare la mano. E questo è importante perché sposta l'attenzione sulla persona quasi sacralizzata del pontefice, sull'efficienza del suo servizio e della sua funzione. E questo mi pare un fatto nuovo, molto significativo, dal quale non si potrà prescindere per il presente e il futuro.
Gino Driussi, parliamo di un pontificato abbastanza corto, perché veniamo da un lungo periodo invece di Papa Wojtyla, che ha segnato certamente sia le menti di tutti i fedeli ma anche dei non fedeli come grande personaggio del XX secolo. Ecco, comunque prima è stato per molti anni capo della Congregazione per la Dottrina della Fede. Com'è cambiato Papa Ratzinger da capo della Congregazione al Ratzinger Papa?
Ma presiedere un dicastero vaticano, sicuramente anche il più importante, e essere pastore universale, insomma, c'è una bella differenza, e la si è vista anche in Josef Ratzinger, nel senso che passava come un uomo di grande severità, insomma, quando era capo della Congregazione per la Dottrina della Fede. Dopo invece si è visto un Papa dall'aspetto comunque abbastanza diverso, no? E direi che la grande preoccupazione di Papa Ratzinger è stata quella della trasmissione della fede. Non per niente ha indetto anche l'anno della fede, che è quello attualmente in corso. Trasmissione della fede in un mondo, soprattutto quello occidentale, molto secolarizzato, per cui è stato sicuramente un uomo di grande spiritualità, di grande fede, un grande teologo, un grande catechista, un grande predicatore, e questo è sicuramente quello che ha caratterizzato il pontificato di Benedetto XVI. Su altri aspetti invece si potrebbe discutere, in particolare sulla sua capacità di governare la Chiesa in un periodo estremamente difficile, durante il quale la Chiesa Cattolica ha perso anche parte della sua credibilità in seguito alle varie vicende che ci sono state, delle quali magari parleremo dopo.
Sì, Carlo Silini, su queste correnti interne della Chiesa, Papa Ratzinger ha provato più a dare dei segnali, degli impulsi, però l'impressione che lascia il suo compito, il suo pontificato, con forse una sottile, una certa amarezza, non è riuscito in fondo a riunire queste correnti della Chiesa che forse auspicava di riunire.
Sì, è molto difficile riunire le correnti della Chiesa e le divisioni interne alla Chiesa Cattolica, se poi, soprattutto se non si è in grado di stabilire un clima di dialogo. Io ho l'impressione, con tutto il rispetto che provo per Benedetto XVI, che questo clima di dialogo sia ancora distante all'interno della Chiesa, e quindi anche tutta quella parte di recupero e di riavvicinamento tra le varie correnti sia difficile. D'altra parte il Papa ha posto anche dei gesti chiari, come il riavvicinamento ai lefebvriani, che sono anche gesti di rottura all'interno della Chiesa per altre correnti.
Su questo Luigi Sandri, cosa possiamo aggiungere? Ha cercato di riavvicinarsi ai lefebvriani, non ci è riuscito del tutto, nonostante abbia tolto la scomunica ad un vescovo lefebvriano, quindi da una parte ha fatto un passo senza riuscire a riavvicinare, e forse ha scontentato altre correnti.
Il problema di fondo sia il Vaticano II, cioè come si deve interpretare ed attuare questo concilio. Il tentativo di Ratzinger di mettere insieme il mainstream, cioè la corrente maggioritaria, in fondo quel che il concilio ha dichiarato in modo chiaro, con coloro tipo i lefebvriani che si oppongono, è fallito drammaticamente. E quando Benedetto XVI, per fare un gesto estremo di amicizia verso i lefebvriani, ha permesso la liturgia pre-Vaticano II, di fatto ha manomesso il concilio. È stato, a mio modestissimo avviso, un gravissimo errore, perché lui, che è tanto contro il relativismo, ha relativizzato il concilio su un punto sensibilissimo, senza tener conto che accettare la liturgia pre-Vaticano II significava di fatto accettare, per certi aspetti, una liturgia antisemita. E quindi questo fatto, deciso da Ratzinger, senza una decisione collegiale, e qui si apre un altro problema, ha aperto un problema di estrema gravità storica e teologica, e io vedo in questo un fatto drammatico. Lui ha cercato di tenere insieme tutto, ma tutto non si può tenere, cioè bisogna che la Chiesa romana scelga se vuole fare una via dolorosa e difficile di, per quanto è possibile in questo mondo, fedeltà all'Evangelo, si va da una parte. Se si cerca di mettere insieme tutto, al contrario di tutto, si tradisce il Vaticano II.
Questo è un altro dei punti di discussione molto importanti. Prima di tornare ancora su queste critiche, su questi punti di vista, ancora la parola a Paolo Tognina. Anche a livello dell'ecumenismo, voi come riformati, il mondo protestante forse non è stato completamente soddisfatto dai contatti avuti con Papa Ratzinger rispetto a quello che era stato invece impostato da Papa Wojtyla. Si può dire qualcosa a proposito?
Ma rimaniamo su Ratzinger e non apriamo anche il capitolo di Wojtyla, che è una cosa un po' diversa. Diciamo che Ratzinger è partito con delle premesse interessanti. Naturalmente tutti sapevano che nel corso della sua carriera di teologo era passato da posizioni piuttosto progressiste, che posizioni che difendeva all'epoca del Vaticano II, a posizioni decisamente più conservatrici. Comunque è il primo Papa che viene da un paese dove la popolazione è grosso modo paritaria per quanto riguarda la componente cattolica e la componente protestante. Dunque veniva da una Germania dove il protestantesimo è molto forte, dove è nata la riforma protestante. È anche il primo Papa che ha fatto parte di una commissione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, questo grande organismo ecumenico mondiale che abbraccia chiese protestanti e ortodosse, il primo Papa a fare parte di una commissione di quell'organismo. È stato anche lui, si dice, una delle menti che ha portato all'accordo nel 1999 tra luterani e Chiesa Cattolica su un punto centrale per la riforma protestante, che è quello della dottrina della giustificazione per fede. In quel documento si dice che sia per la Chiesa Cattolica sia per le chiese nate dalla Riforma questo è un punto centrale della fede, e su questo punto siamo d'accordo. Quindi c'erano delle premesse ecumeniche molto interessanti, un Papa conservatore ma che portava degli elementi interessanti. Poi da Papa Ratzinger ha condotto una via strana, un passo avanti e un passo indietro. Se lui è stato la mente che ha ispirato l'accordo con i luterani, è anche lui ad avere ispirato la Dominus Iesus, in cui si dice che le chiese nate dalla riforma protestante non sono chiese. E poi di nuovo, diciamo, momenti di apertura e momenti subito dopo di chiusura. Nel 2011, dunque 2 anni fa, ha invitato il primate della Chiesa, della Comunione Anglicana, Rowan Williams, dunque il capo degli anglicani a livello mondiale. Ratzinger lo ha invitato a rivolgersi al Sinodo dei Vescovi, un gesto molto bello di apertura, però subito dopo lo stesso Ratzinger ha aperto questo, ha creato questo ordinariato speciale per accogliere, quasi per chiamar fuori dalla comunione anglicana, quegli anglicani che sono in rottura con la loro chiesa e vogliono rientrare nella Chiesa Cattolica. Dunque da un lato un invito al dialogo, dall'altra parte uno strano segnale di ricongiungimento con Roma, di richiamo dei transfughi, insomma.
Quindi dei segnali non compercepiti in modo chiaro sia all'interno che al di fuori della Chiesa, questo forse è un problema di comunicazione, certo.
Ma non è un problema di comunicazione, questi sono segnali molto chiari che indicano però un percorso che non è chiaro, cioè non è difficile vedere nel suo, diciamo, nel Ratzinger Papa, nell'azione di Ratzinger Papa, è difficile vedere una coerenza ecumenica, perché si alternano parziali aperture. Si potrebbe ricordare anche la visita in Germania, il primo Papa a mettere piede nella città di Erfurt, nella chiesa che è stata un po' la culla della riforma protestante di Lutero.
Quindi un passo
E lì dentro un grande apprezzamento espresso da Ratzinger nei confronti
ecco,
di Lutero.
Magari adesso una replica breve al Monsignor Vescovo Grampa, come vive questa diciamo dicotomia, questi passaggi diciamo un po' in avanti e indietro che ha descritto il pastore Tognina?
Ma non credo si possa parlare di dicotomia o di discontinuità o di segnali contraddittori. È che il ritorno all'unità non avviene perché una chiesa ritorna a un'altra chiesa, ma perché tutte le chiese si devono muovere assieme verso il Dominus Jesus, verso il Signore di tutte le chiese. Il cammino è per tutti in avanti verso il Signore Gesù e questo deve avvenire attraverso il dialogo e attraverso la collegialità, che forse sono state un momento disattese nel desiderio di accelerare certi passi che però si sono rivelati improduttivi. Io credo che bisognerà riprendere questo cammino, non si tratta di fare ritornare nessuno a un ovile, ma di camminare tutti nell'approfondimento e nell'acquisizione di quelle ideali comuni che fanno dei diversi gremi, chiese di credenti l'adesione all'unico Signore, che comunque è condizionato dalle condizioni storiche del momento, perché poi quando parliamo di mondo protestante riformato non parliamo per niente di un orizzonte unico e unitario, ma molto diversificato, che ha bisogno di cammini e di conversione, di approfondimento e di conversione al suo interno per camminare assieme verso il Signore Gesù.
Questo sarà dunque anche un compito del successore. Gino Driussi, volevi aggiungere qualcosa?
Vorrei parlare brevemente soprattutto anche dei rapporti di Papa Benedetto XVI con il mondo ortodosso, sui quali lui ha puntato moltissimo, si è incontrato diverse volte con il patriarca ecumenico Bartolomeo e ha puntato molto su questo dialogo, però anche lì non si sono visti dei passi concreti, anche se lo stesso Bartolomeo mi ha detto una volta che lui e Benedetto XVI sono convinti dell'importanza di una maggiore unità tra queste due chiese. Il dialogo teologico tra cattolici e ortodossi è bloccato da un paio d'anni. Il problema qual è? Ancora una volta è quello del primato del Papa, che così come è esercitato attualmente non può assolutamente essere accettato dagli ortodossi. E aggiungerei anche il chiaro miglioramento dei rapporti tra Benedetto XVI e la Chiesa ortodossa russa, che è la più importante tra le chiese ortodosse, almeno numericamente, anche se non c'è stato l'atteso auspicato incontro tra il Papa e il Patriarca di Mosca, al quale peraltro si sta ancora lavorando.
Ascoltiamo ora, vi proporrei una voce critica, storicamente critica verso Papa Ratzinger, è quella del teologo svizzero Hans Küng, ben noto per le sue posizioni critiche, una voce che è stata raccolta da Gino Driussi qualche mese fa. Sentiamo cosa dice Hans Küng quando parla di Papa Ratzinger.
Vuole solamente la continuità nel suo senso per essere comodo con la storia del preconcilio. Lui è praticamente un uomo del Medioevo, spiritualmente, anche adesso che fa tutto per ristaurare la liturgia medievale e questi personaggi che sono eletti da lui come vescovi della Curia Romana. Tutto ciò non è veramente nella linea del Concilio Vaticano. Nella Chiesa Cattolica c'è troppo centralismo, c'è troppo autoritarismo, piuttosto ristaurato il vecchio sistema, il sistema antimoderno, antiprotestante, la linea del Concilio Vaticano II, la linea del dialogo, dell'apertura ai tempi moderni, dell'ecumenismo, della tolleranza, è una situazione tragica che noi abbiamo ancora i problemi del Medioevo.
Ecco, Gino De Lussi questa intervista l'hai raccolta qualche tempo fa e proprio ieri Hans Küng invece comunque ha riveduto parzialmente il suo giudizio dicendo è stato un gesto di grande coraggio quello delle dimissioni Papa Ratzinger. Ecco, prima di arrivare al capitolo finale, quello sulla successione, che vorrei dedicare ancora un attimo di tempo, come giudicare oggi la posizione di Küng rispetto a queste critiche che lui ha rivolto?
Sì, conosciamo la posizione critica di Küng nei confronti della Chiesa Cattolica da diversi anni, ma a questo punto bisogna forse ricordare l'incontro che c'è stato a Castel Gandolfo, se mi ricordo bene, tra Benedetto XVI e Hans Küng solo pochi mesi dopo l'elezione di Papa Ratzinger. È stato un incontro del quale Küng aveva parlato molto bene e anzi secondo lui aveva aperto delle prospettive, delle speranze parzialmente diciamo nella direzione nella quale vorrebbe andare Hans Küng per quanto riguarda la Chiesa Cattolica. Dopo però Küng è rimasto estremamente deluso da come sono andate le cose e non ha risparmiato le sue critiche a questo pontificato. Adesso capisco l'apprezzamento anche da parte di Küng di questo gesto.
Quindi del un tentativo Papa di riavvicinamento anche verso Hans Küng che non è andato a buon fine. Comunque vorrei adesso appunto dedicare un piccolo spazio alla sicura successione. Il conclave si riunirà in marzo. Si cominciano a fare i primi nomi, si cominciano a fare le prime considerazioni, sembra ben poco probabile, ma oggi il Blick dedicava due pagine all'argomento, la possibilità di un Papa svizzero, pensando Cardinale Koch, magari chiedo a Carlo Silini, poi ancora a Driussi, quali sarebbero le possibilità eventuali di un Papa come Kurt Koch, per esempio.
Ma secondo me non ci sono molte possibilità, semplicemente perché non è un personaggio di visibilità mondiale, cioè molto importante per noi in Svizzera, ma rispetto ad altri profili come possono essere quelli del cardinale Angelo Scola di Milano o del cardinale canadese Ouellet o diversi altri, non mi sembra che sia tra i papabili, fermo restando che il conclave può sempre sortire delle sorprese come fu nel caso di Giovanni Paolo II che era poco conosciuto almeno dalla grande massa e poi è diventato il papa che è stato.
Luigi Sandri, ci sarà penso una sorpresa, comunque sarà un papa forse più giovane al momento dell'elezione, forse anche di un altro continente, si può già dire qualcosa o è molto difficile scrutare in questo scrigno del conclave?
È difficile sapere cosa pensa lo Spirito Santo, stiamo ad aspettare, ma secondo me il problema che si devono porre, che si porranno naturalmente i cardinali, è uno l'età, il fatto stesso che Papa Ratzinger si sia dimesso accampando appunto l'età e la fatica, non possono mettersi un Papa che abbia più di 70 anni, questo sembra sicuro, altrimenti c'è una contraddizione, ma a parte questo, il mondo cattolico oggi, a maggioranza, vive nel sud del mondo. Dal punto di vista del sud, noi europei di solito non ci mettiamo da questo punto di vista, ma bisogna provare a farlo. Dal punto di vista del sud, dove vive la maggioranza dei fedeli della Chiesa romana, è incredibile e impensabile immaginare che questa Chiesa continui ad essere retta sul trono di Pietro da un vescovo del nord. È ora di puntare la nave di Pietro verso la croce del sud. E questo può darsi che accada, può darsi che non accada. Se non accadrà, io ritengo che sia un ritardo storico. La Chiesa deve fare dei gesti, la Chiesa romana, dei gesti che facciano capire a tutti che la Chiesa è universale, non solo in teoria, ma di fatto. Poi se il sud sia l'Africa, o l'America Latina, o le Filippine, questo è un altro discorso, si potrebbe affrontare, ma non in questa sede. Ma io penso che nel conclave ci sia la possibilità e l'urgenza di fare un gesto, direi, profetico, per dire noi del nord, che abbiamo portato la fede cristiana del sud, adesso riceviamo il vescovo di Roma dal sud. Sarebbe questo fatto, a prescindere dalla persona, deflagrante. Vorrei vedere i cattolici reazionari, i cattolici razzisti, come farebbero a rimanere cattolici ad avere un papa brasiliano o che viene dalla Nigeria.
Gino Driussi, su questa successione sappiamo che comunque molti dei cardinali che faranno parte del conclave sono stati nominati da Ratzinger stesso, quindi un cambiamento di rotta radicale sembra poco probabile.
Sì, effettivamente è così, però non si può mai sapere poi che cosa succederà nel conclave. Ma direi, più che fare dei nomi, è importante vedere che linea i cardinali vorranno dare al pontificato, al pontefice anche che succederà a Benedetto XVI, il quale dovrà sistemare diverse questioni piuttosto importanti, cito la collegialità dei vescovi finora poco realizzata, poi questioni effettivamente trite e ritrite, però delle quali si parla da tempo e che non trovano soluzione, l'abolizione del celibato dei preti, le donne sacerdote, la comunione ai divorziati risposati. Sono temi dei quali si parla da tempo effettivamente, ma sono stati sollevati anche da personalità come il cardinale Carlo Maria Martini diversi mesi prima della sua morte e ultimamente in Svizzera anche dall'abate di Einsiedeln Martin Verlen. In fondo bisognerà rivedere un po' il modo di esercitare il papato, un tema anche questo non nuovo, tanto è vero che nell'enciclica Autunum Sint del 1995 Papa Giovanni Paolo II aveva appunto chiesto anche agli altri cristiani di aiutarlo a trovare una forma di esercizio del papato che possa essere accettata da tutti, però è una cosa che è rimasta praticamente senza seguito.
Avremo modo di discutere di questi punti importantissimi, di come la Chiesa si muoverà, come cosa farà il conclave, seguiremo naturalmente con grande attenzione. E un augurio finale comunque lo lascio a Monsignor Grampa: qual è il suo augurio per il prossimo Papa, per questo sforzo che dovrà fare il conclave?
Sì, più che la rosa dei venti, nord, sud, est, ovest, io penso che i cardinali dovranno e rifletteranno sulla situazione della Chiesa così come la trovano dopo la rinuncia di Benedetto XVI, dovranno fissare una stella polare e comprendere qual è il cammino per seguire questa stella polare, per tenere la barra del timone della barca di Pietro orientata verso gli insegnamenti del suo maestro e fondatore, come portare l'annuncio del Vangelo nel mondo di oggi con i suoi problemi, con le sue questioni aperte, come realizzare quel Concilio Ecumenico Vaticano II di cui ricorre il 50° della sua apertura e la cui applicazione ha ancora bisogno di approfondimento, di rilettura, di sforzo applicativo nuovo e più coraggioso. Credo che i signori cardinali rifletteranno su questa situazione e poi decideranno di scegliere chi pare loro più idoneo per tenere la barra del timone della barca di Pietro orientata su questi traguardi da realizzare.
Grazie Vescovo Grampa, grazie anche ai nostri ospiti, torneremo a parlare certamente di questo grande tema che occupa e interessa tutti. Da Andrea Netzer e Renato Minoli l'augurio di una buona giornata.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica, modem@rsi.ch.